Ascoltatori, ci colleghiamo adesso con gli studi di Radio 3 per la puntata di un nuovo format. Penso che mancano ancora alcuni minuti all'inizio formale della trasmissione, ma io direi colleghiamoci
Sì,
lo stesso.
colleghiamoci.
Dragon, tanto mancherà poco, oramai.
Manca poco, sì.
Eh sì, saranno quasi pronti
E beh, siamo
per
oramai
partire.
sicuramente.
Ecco, colleghiamoci con Radio 3.
Sì,
Dopo.
mi sento.
Farmi vedere, cioè, hai dato una risposta troppo sfastidiata e rincoglionita, quindi si voleva rifare e ha cominciato a raccontare che la notte si era comprato un migliaccio troppo buono da Chirico, dalla pasticceria Bianca Colombo. Mi hanno fatto Chirico, sì, Chirico. E la snob ha detto pure, Chirico quello.
Ma che stanno
Comunque Chirico è
dicendo?
meglio di
Adesso
Mungiguerra.
non si sono accorti che sono in
Di che
onda.
stanno parlando?
Di paste.
Vuoi interrompere il collegamento? O
No,
vogliamo.
sentiamo, sentiamo.
Sentiamo. Signore, me la faccio subito. E si è fatto fa 5 bistecozze. Belle.
Mariano non c'è nel suo.
Mariano stava di fronte a fumarsi la sigaretta di nuovo Marlon Brando. Quella faccia di vicino al muro.
Tutte
No, no.
queste
Ma sì.
Sempre di mangiare, parlano.
Ma mangiano anche,
Mangiano,
mi sento
parlano di
male. Parlano
mangiare
di mangiare,
mangiando.
mamma, non è una cosa politica,
Basta
scusa.
così, basta così.
Ma forse
Allora la
proviamo.
busta, ho detto no, non la busta.
Amici di Radio 3,
ci sentite?
Putiferie,
Proviamo.
siamo in
Bartolomeo così si è
collegamento.
dato la carta
Che sta
per
dicendo?
assorbire le
Ma
coppe.
poi tra l'altro questo fatto qua è buono perché un sacco di volte si accumulano troppe buste della
Buste.
spesa, uno deve
Buste della spesa.
risparmiare.
Ma che è?
Molto
I
accade
tavoli,
queste
cose.
buste per l'umido, no? Tu vai a fare la
Spostano i
spesa,
tavoli.
vedo
Amici,
che
ci
sono
sentite?
spesse.
15
Studio
centesimi.
3.
Comunque è tanto.
Niente, non ho pensato a niente.
Pronto? Amici di Radio 3, siamo in collegamento da Radio NK con Putiferie.
Putiferie.
Pensavamo.
Buonasera e benvenuti.
Ah, ecco.
Eccolo.
Questo è il furioso, c'è un furioso. Ma siete pronti? Quanto
Ah,
manca?
eccolo. Sì. No, siamo già pronti veramente.
Mancano
Possiamo. Pochi
allora,
secondi,
15 secondi.
via!
Ma l'arco indicio verrà rispettato, questo è quasi un indicio rispettato in toto, ok.
Toto.
Toto.
No, che poi mi rivolgo a chi di dovere,
Le
se c'è
minacce
stata
addirittura.
Questo, scusi, ma lei come si chiama?
io con
Si
questi minimi.
qualifichi?
No, vabbè, ancora dobbiamo cominciare, era giusto una.
Ah, vabbè.
Facciamo. Sono
Quando
partiti,
volete,
sono partiti, sono
via,
partiti. Sì,
via.
noi siamo qua, siamo ospiti. Buonasera e benvenuti alla prima puntata di Angolo di Approfondimento. La nostra trasmissione di approfondimento appunto dell'attualità politica e sociale italiana. Questa sera abbiamo come ospiti l'onorevole Claudio. L'onorevole, scusate che mi fa sentire la regia, l'onorevole Claudio Gastrelli del PDL,
Buonasera,
buonasera onorevole Gastrelli,
buonasera a tutti.
vicepresidente con specifiche deleghe al Senato per il PDL. E poi abbiamo l'onorevole Marta Maionchi che del PD. Buonasera onorevole.
Buonasera.
Allora, onorevole Agresti,
Sì.
lei ha fatto delle dichiarazioni, diciamo, nei giorni scorsi, un paio di giorni fa, abbastanza duri, no? Sulla questione egiziana, diciamo così, no?
Sì.
Ecco, che cosa, ci può dire, insomma, rispetto a questa questione?
Ma sulla questione egiziana
Cioè,
io.
perché lei si è espresso in quei toni così
Ma
duri?
lei a quali dichiarazioni si riferisce, scusi?
Alle dichiarazioni.
Ho detto diverse cose
Sì,
sull'Egitto, a quali dichiarazioni si
alle
riferisce?
dichiarazioni fatte il giorno immediatamente prima le dimissioni di
Cioè,
Mubarak.
cosa ho detto in quello? Dove l'ha lei? Quali dichiarazioni?
Le dichiarazioni che lei ha rilasciato.
Sì, ma lei è in grado di farmi capire quotidiano. Quali dichiarazioni? Sì, ma cosa ho detto? Lei sa cosa ho detto al Fatto Quotidiano? Lei sa cosa ho detto al Fatto Quotidiano? Lei sa cosa ho detto al Fatto Quotidiano? No, perché lei non lo sa, lei non sa nemmeno cosa ho detto al Fatto Quotidiano. Lei mi chiede di dichiarazioni. Lei si prepara prima di parlare di fatti con persone che sono chiamate in causa. Si prepari, ecco.
Allora, onorevole Maiorca, cosa ha da dire? Cambiamo argomento.
No.
Cosa ha da dire sulle, le chiederei sulle dichiarazioni dell'onorevole Agresti, ma non glielo chiedo, le chiedo un'altra cosa. La questione Rubi, queste ultime carte, diciamo, il rinvio delle carte dal Parlamento alla Procura milanese, insomma, è un atto da interpretare come?
Ma allora, sicuramente penso, innanzitutto vorrei dire una parola su quello che è appena successo. Voglio dire, le dichiarazioni degli ultimi giorni proprio del governo, del PDL in generale, hanno lasciato un po' insoddisfatti, ma secondo me proprio gli italiani, perché comunque gli italiani si sono fatti un'idea di queste vicende in Egitto, secondo me non le hanno interpretate come le hanno interpretate i vertici del PDL. Detto questo, penso che su questo...
Ma di cosa stiamo parlando? Scusate, di cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando...
Il governo sarà libero di esprimere la propria opinione sulla caduta di una persona che fino a poco tempo fa era anche considerata, insomma, un amico del governo? Saremo
io proprio su
legittimati a mantenere i buoni rapporti con tutti, anche con i decaduti, o quando uno decade per sfortuna, per casi della vita, va preso così a calci nel sedere, mi consente l'espressione, è mandato a quel paese. Noi siamo il partito del non
voi non tradite il vostro capo, voi siete in grado di andare in televisione ed usare dei toni convinti su una situazione che anche voi stessi in certo senso vedete negativamente, quindi io penso...
Ma lei che cosa ne sa? Sta facendo il processo e le intenzioni, lei cosa ne sa? Io che cosa penso, noi che cosa pensiamo, noi che cosa crediamo? Siete, lei vuole farsi dire che io sono in malafede, che io sono ipocrita, lei sta dicendo qui che io sono un ipocrita.
Sì. Siete ipocriti, perché venite qui nelle trasmissioni per difendere il vostro capo in una maniera indegna, perché la politica nasce con le idee delle persone, quindi non si può seguire una persona che parla in maniera demagogica, lontana dai problemi del paese.
Beh, allora facciamo così, andiamo avanti su questa discussione. Per esempio, possiamo parlare dell'incontro tra il Premier e il capo dello Stato, il presidente Napolitano. Berlusconi si è presentato al Colle, ha detto io mi devo difendere, ha urlato al presidente Napolitano io mi devo difendere, avrò il diritto di difendermi in qualche modo, e Napolitano gli ha detto si calmi, perché non è il caso di comportarsi in questa maniera.
Se dobbiamo dire le cose come stanno, questa che cos'è? La ricostruzione del Fatto Quotidiano, questa è la ricostruzione.
Sono le dichiarazioni del presidente.
Questa è la ricostruzione che il Fatto Quotidiano, il giornale contro il presidente Berlusconi, ha fatto dell'incontro tra Berlusconi e Napolitano, che in realtà è stato un normalissimo colloquio tra un capo del governo e un presidente del consiglio in una situazione di particolare fibrillazione per il clima politico di questo paese. Nessuno si è scaldato, nessuno si è gelato.
Questo è il titolo dei giornali.
Nessuno si è scaldato. Nessuno si è scaldato. Tanto è vero che Napolitano è vero. Tanto è vero. Che Napolitano ha dichiarato che il presidente non ha alcuna intenzione. Tanto è vero.
Va bene, per il momento facciamo una piccola pausa, diamo la linea ai GR regionali e ci vediamo fra 4 minuti esatti. A tra poco.
Tutti ferri. Che cazzo è? Tutti ferri. Tutti ferri. Tutti ferri. Tutti ferri. In esclusiva questa sera a Putiferri, ragazzi, nuovo brano degli Walkie Talkie. Si chiama Diritto Pubblico e Diritto Privato. Godetevelo.
Questa lezione comunque dovrebbe impararla tutti.
Davvero bello questo brano degli Walkie Talkie.
Sì.
Vanno sempre più verso una direzione che ci interessa.
Giuridica.
Giuridica che ci interessa. E, il momento della tecnologia. Stasera non c'è la cornacchione. Non ci va di essere musicali. Stasera non ci interessa la musica. È un'arte che è obsoleta oramai. Adesso il mondo è veloce, è high tech, è tutto high tech, è
high
tutto
speed.
High speed tecnologico. Ci colleghiamo quindi col nostro team tecnico.
Sì. Di review.
Col nostro team tecnico tecnologico di review di aggeggi elettronici, sì. Marchi ingegni, apps, applicazioni, cose così. Questa sera
di che ci parla?
Ci parleranno del nuovo PlayStation Store per la PS3. Andiamo subito a
contattare. Bellissimo.
Contattiamo subito.
Sta arrivando Nicola, sta arrivando l'aggiornamento del nuovo aggiornamento della PlayStation 3.
Bellissimo.
Pare che con questo sistema, con l'aggiornamento, cioè con questo aggiornamento ci sarà il nuovo PlayStation Store. Il nuovo PlayStation Store.
Bellissimo. Con l'aggiornamento.
Con l'aggiornamento. The New Store.
Mamma mia. E chi sarà?
Ci sarà un nuovo sistema. Com'è? C'è un nuovo sistema di acquisto.
Qual è? Baratto.
No, non dell'acquisto proprio, ma dell'interfaccia
per acquistare.
Per acquistare.
Lì è come
rivoluzione. Sarà tutto rivoluzionario.
Che si
vedrai i giochi, comprerai i giochi senza rendertene conto.
Bellissimo. Cioè,
pensi che vuoi un gioco e
ti arriva
così, ma non è che ti arriva gratis, tu lo paghi proprio, però non lo sai e ti arriva il gioco, capisci? Siamo al 62%, 63%.
Ne chiudiamo.
Ciao. Ci vediamo sul nuovo store.
Dai,
new store.
Interessante. Che sta succedendo?
Ringraziamo il nostro staff tecnologico per la solerte e precisa recensione
del nuovo store,
del nuovo PlayStation Store, che come tutti avete potuto capire è una grande passo avanti rispetto alla al vecchio PlayStation Store, al vecchio concetto proprio di e-commercio elettronico, quello che ho potuto capire.
È l'e-commerce 2.0 questo.
E siamo invece in attesa adesso di collegarci con una situazione molto particolare. Allora, abbiamo mandato il nostro inviato Arturo Bianconi, sì, in un famosissimo club sadomaso di Rotterdam.
Ah, Rotterdam,
Il Nordic Sadomasochist Heaven. Dove il nostro inviato
Riccardo,
il nostro inviato con, dotato di una microspia. Di una piccola microspia, ha messo questa microspia in una stanza in cui succedevano delle pratiche, delle strane pratiche perverse sadomaso. E adesso ci collegheremo in diretta con questa stanza.
Ma una telecamera o un microfono?
Un microfono. Sì. Quindi noi sentiremo solo, non potremo vedere ovviamente cosa succede, però noi ci collegheremo adesso e vedremo che cosa sta succedendo in diretta in questa situazione di sadomaso, ok? Sì. Allora, pregherei gli ascoltatori di fare silenzio, perché questi, se ci sentono qua, ci rompono proprio il culo. Quindi andiamo
in silenzio. Il microfono funziona solo in one way.
Ah, questo pure è vero. Quindi potete fare tutto il casino che volete. Comunque noi, per creare l'atmosfera,
sì,
parliamo piano.
Piano,
vediamo un po' che sta succedendo in questa stanza di Rotterdam. Colleghiamoci con Rotterdam.
Fai il cavallo!
Che succede?
Il cavallo!
Fai il cavallo! Giochi di ruolo animale. Sentiamoci. Un attimo il collegamento. Ma
giochi sessuali.
Ma secondo te descrivi che stanno facendo? Cioè, cosa sta succedendo in questa stanza?
C'è lei stesa, no, piegata.
Sì.
Sì. E lui praticamente fa il rumore del galoppio del cavallo, no?
Sì.
Tutto, perché pigliandole a paccheri sul sedere, sul culo, così tutto, fai il cavallo, dice. E lei fa. Nel frattempo lei c'ha pure degli strumentini, sì, in mano, e
i putipù,
suonano un po' le campanelle, le cose.
Ma quindi non stanno scopando?
Un pianino, no, adesso secondo me no.
Poi, no.
È preparatore questo, propiziatore, propedeutico.
Proprio c'ha i campanelli, cioè c'ha tutto un kit di percussione. Che succede?
C'è pure una chitarra. open chord.
Ma che succede? Non farò più niente.
Sei rotto il microfono.
Forse stanno chiamando così in
silenzio.
Allora ragazzi, questa è una nuova perversione. Voi prendete una donna, le fornite un kit di percussivo, ma molto nutrito, e una chitarra open G chord. Poi dopo la mettete sul letto, voi vi sedete e ve la mettete come se la voleste sculacciare, come se fosse una bambina cattiva, così. Con le gambe fate il rumore del cavallo, simulate il rumore del cavallo e le dite fai il cavallo, e la prendete a paccheri sul culo. Nel frattempo lei vi intonerà questi motivetti con le percussioni, e alla fine con la chitarrina
nitrendo,
e alla fine con la chitarrina. Dopo tutto questo chiaverete in completo silenzio, però non dovete fare proprio, cioè John Cage dovrebbe essere degno di voi, non ci deve essere alcun rumore, e vedrete che questa situazione
è un posto particolare, questo
questo locale questo
Rotterdam
è rinomatissimo, perché tu qua proprio qualunque perversione c'hai puoi andare e farti passare lo sfizio. Tipo questa, chi cazzo ce l'avrà? Solo lui al mondo di fare tutto questo casino con queste ragazze, sai, cavalli, poi, percussioni, non si può fare. E quindi è un club veramente esclusivo e veramente costosissimo. D'altronde
mi rendo conto,
per fare il cavallo questo ha speso per il minimo 3-4 mila euro. Le spesi, secondo me, eh. Tu che dici?
Non so, non saprei. Secondo me. Il loro listino prezzi. Non conosco il mercato.
No, secondo me le spesi, le spesi.
Le spesi?
Sì, sì, sì. Invece?
Sì, invece adesso che cosa
invece,
c'è?
Adesso
è il momento.
Adesso è il momento, questa sera, della storia. È il momento della storia. E vorrei dire niente, guarda, vorrei lasciar parlare le parole e la musica.
Lascia parlare.
Un momento. Prego, maestro. Clippa cloppa per il 150°. Francesco II. Il 22 maggio 1859, dopo una malattia durata 4 mesi, moriva Ferdinando II di Borbone, re due Sicilie. Lasciava il suo trono al primogenito 23enne Francesco II. Rifacciamolo. Vai. Centocinquantesimo. Mario. Vai. Cloppa per il 150°. Francesco II. Il 22 maggio 1859, dopo una malattia durata 4 mesi, moriva Ferdinando II di Borbone, re delle due Sicilie. Lasciava il suo trono al primogenito 23enne Francesco II, duca di Calabria, avutolo dalla prima moglie Maria Cristina di Savoia, morta a seguito del parto in odore di santità. Franceschiello, così era chiamato dal popolino, sarebbe stato l'ultimo re di Napoli, discendente di Carlo III, figlio del re di Spagna Filippo V di Borbone. Carlo III aveva conquistato il regno nel 1735, scacciando gli austriaci e dando l'indipendenza alle due Sicilie, dopo secoli di vicereame. Passato al trono di Spagna, a Napoli gli successe il figlio Ferdinando I, detto re Nasone, poi Francesco I e infine Ferdinando II, detto re Bomba. Quest'ultimo aveva organizzato le forze armate con particolare cura, costituendo una moderna e numerosa marina e un esercito ben armato ed equipaggiato e addestrato ottimamente. Mancava, però, di ottimi generali.
interrompiamo il momento della storia che riprenderemo dopo, però perché veramente mi sta scendendo una lacrima, guarda.
Sì.
voglio proprio sapere come va a finire questa storia, che sappiamo tutti andrà a finire con la formazione della nostra cara Italia, però io comunque mi sento scosso quando succedono queste cose. Mariano, storia. Quando si pensa alla nostra patria, con la mano sul cuore noi ci alziamo in piedi. Con la mano sul cuore
dei patriotti
e la cantiamo. Voglio la cantare.
Che cosa?
Fratelli d'Italia, l'Italia se desta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma, Iddio la creò.
Siamo pronti alla morte,
siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, siamo pronti a chiamò. Siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Bene. Ecco qua, è arrivato il file. Allora,
che fa?
C'è arrivato un file segreto direttamente da pitchfork.com, la famosa webzine musicale.
Bellissimo.
Di una nuova stella star del blues,
sì,
mondiale. Sì. Sono napoletani, ragazzo. Sì. Sono napoletani, ho preso 9 su Pitchfork con il loro ultimo disco.
Bluesmen sono napoletani.
Sì. Hanno preso 9 su Pitchfork con il loro disco I Vescovi del Blues,
sì,
dal quale ci sentiamo proprio la title track intitolata I Vescovi del Blues. È un disco di improv blues.
Bellissimo.
In napoletano. Bellissimo. Però nonostante sia in napoletano, in napoletano italiano, Pitchfork li ha premiati con un 9. Va bene?
Adesso il migliore canzotto, vienimi appresso, dai. Bravo, vienimi appresso. I wanna see you and show the symbol. Questa è una canzone che ci teniamo particolarmente a fare ogni concerto.
È un live, è un file live, estro, ragazzi. È un live, non è la del track da disco, però è un live, comunque è meglio, no? La dimensione live.
Bootleg.
Ok.
Giovesco, il maestro Giovesco ci ha donato questo blues. Voglio questa canzone, non questo pezzo, questa song del maestro Giovesco, si chiama O Blues du Giardino Terra Grande. Oh yeah, oh, one, two, e three, e four, e once, pezzi, once, bene. E quattro strunze era formata, facevano una sottospecie di grunge con influenze della West Coast. Peccato che un cantante pareva una iena sifilitica, non si muoveva manca se ci mettivo botardo in culo. Il secondo Sviria, un nome molto esotico, ma loro proponevano una sorta di rock alternativo con un po' di After Hours, un po' di Maroon 5, un po' di English Style. A detta del DJ, che era il più coglione di tutti, avevano un contratto con la Germania delle nuove Indie, però su Discolor non si è mai vista, né da un negozio e né manca coppa internet, non te ne vedo manco mai space, ma noi su un ambo blu. Che siamo tutto quanto rotto cazzi, però a livello visuale facevano fremere tutte le donne. Lui ha un certo carisma anche quando suona in duo al bar di Celestino con la denominazione, no, the name of the band, le copains, come si chiama, le Marivu, le Martinet, de Martinet, de Coubertin. E poi c'è Stefano il vincitore, che si chiamava Namba. Che hanno vinto perché c'avevano la cantante con la figa. E la figa mancava a tutti gli altri gruppi. E mancava anche a tutti i singoli componenti di tutti quanti i gruppi. Ma noia, noia, modia, 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 Leila, Leila, modia, Ophelia.
Strappalacrime proprio. Ho fatto una nuova corrente, questa è la new wave del blues partenopeo. Nicola, questa new wave,
parlaci un po' delle caratteristiche di questa musica, di questi testi, dici un po'
le caratteristiche di questa new wave del blues, new wave blues, e sono queste praticamente. Loro raccontano sempre delle storie che li riguardano, diciamo, li riguardano non necessariamente in prima persona, che li riguardano in qualche modo, diciamo, che trattino qualche argomento,
riguardano il loro mondo,
che riguardano il loro mondo, il loro mondo. Quindi scrivono questi testi che spesso sono la loro caratteristica principale, l'irriverenza, cioè ci attendono sempre a prendere in giro qualcuno, capisci? O qualcuno, fondamentalmente, questa sì, è la caratteristica principale, sì, di questa cosa, e questa, questo sbeffeggio
continuo.
Esatto,
sì,
capito?
Ma
sbeffeggio blues,
ma musicalmente invece
musicalmente è caratterizzato da una certa scompaggine degli strumenti, quindi c'è la chitarra che
scompaggine,
sì, una scompaggine, si sono capisci,
strumenti che si accavallano,
si accavallano, che non sono proprio uno con l'altro, diciamo, però lo sono nonostante questo, quindi c'è una, capito, un certo equilibrio. Quindi c'è la chitarra che per esempio segue dei percorsi una linea, diciamo, dei percorsi tradizionali, delle classiche scale blues, quindi la pentatonica, la pentatonica sostenuto, minore, tutte queste cose qua. Però, diciamo, percorre questa strada, ma con dei guizzi di cose controtempo, fuori tempo, cioè, dissonanze, c'è questa particolarità. Mentre invece la tastiera, in questo caso era un piano, esegue dei classici accordi, ma lì è tutto giocato sul ritmo, diciamo, con cui è suonato il piano, più che sulle note che realmente vengono poi eseguite, diciamo. Quindi è l'effetto ritmico del martellamento sui tasti della tastiera o del piano o di un synth, diciamo, con un suono qualunque, perché poi non c'è un problema, diciamo, anche a livello sonoro. Non, questa new wave non si fossilizza
sulla ricerca del suono.
Non si fossilizza sul suono classico del blues. Quindi è sempre alla ricerca comunque di nuove sonorità,
diciamo, un blues un po' decostruito, sì. Come si, così. Napoletano. Comunque mi sembra una bella cosa, una bella scena, sì. Speriamo che vada avanti e che questa band abbia sempre più il successo che si merita,
sì.
Adesso, ragazzi, per i più piccoli,
sì, si è fatto ora di andare
a letto. Per i più piccoli li vogliamo lasciare con una favoletta per la serata,
sì.
Dedicata a tutti i più piccoli: la donna misteriosa.
Vai, Dario Fo. Agnomain di Creenewk era un ricco latifondista irlandese. Sua moglie era morta dando alla luce uno dei suoi figli, ed ora l'uomo viveva solo con i bimbi in una casa solitaria tra le montagne. Un giorno, quando era solo nella sua abitazione, vide una donna che si avvicinava. Anche da lontano sembrava molto bella. Arrivata davanti alla porta, entrò in casa comportandosi come se avesse sempre abitato lì. Cominciò a svolgere i lavori di casa e ad accudire i bambini non appena i piccoli tornarono dalla passeggiata a cavallo. Quando arrivò la sera, la donna misteriosa preparò la cena, mise a letto i tre bambini e chiuse la casa per la notte. Da quel giorno la donna si comportò come una moglie e una mamma, e nessuno le chiese mai da dove veniva e perché si era fermata nella casa di Agnomain. La vita della famiglia era molto migliorata e tutti erano più felici. «Questa donna ha portato la prosperità nella mia famiglia», era solito dire Agnomain. Un giorno Erin, questo era il nome della donna, portò i bambini alla fiera di primavera in paese. Mise loro i vestiti più belli e li pettinò con cura. Quando stavano per uscire, Agnomain vide che la donna stava piangendo. «Perché sei triste, tesoro? Che cosa c'è che non va?» le chiese l'uomo.
«Niente, non preoccuparti», disse lei ed uscì.
Per tutto il giorno l'uomo pensò alle lacrime di Erin e non si dava pace. Il giorno dopo la costrinse a raccontare tutta la verità. Fu così che scoprì le sofferenze di Erin. Aveva avuto un marito e un figlio che le erano stati tolti da una fata malvagia ed invidiosa. Erin aveva cercato un po' di sollievo alla sua solitudine grazie ai bambini di Agnomai. Ma adesso, per non mettere in pericolo tutta la sua famiglia, se ne doveva andare. A nulla valsero le preghiere dell'uomo. Erin lasciò la casa la notte stessa, forse in cerca di un'altra famiglia bisognosa d'aiuto.
d'affetto. Avete ascoltato Le Fiabe in diretta, La Donna Misteriosa, fiaba irlandese.
Un saluto a tutti i bimbi in ascolto.
Ciao bimbi.
Ciao bimbi.
Ciao bimbi.
Andate, andate a dormire.
Dormire.
A fare tanti bei sogni. Fate tanti bei sogni. E vi svegliate domani in un mondo di meraviglie, come solo voi sapete fare. Voi bimbi. Voi bambini. Voi bimbi. Guarda, sarei tentato, ti dico sì. La verità, c'è anche un'altra fiaba, dura solo 3 minuti, vogliamo trattenere per altri 3 minuti e sti bimbi.
E tratteniamole.
C'è un'altra piccola fiaba che è meravigliosa e gli farà sicuramente avere dei bei sogni, si intitola La Leggenda dei Coralli, non se la possono perdere, io credo. Poi se i genitori lo vogliono mandare a letto crudelmente...
In un tempo lontano lontano, un pescatore stava tornando a terra con la sua barca. Il cielo si stava facendo scuro, e non solo a causa del tramonto, ma anche perché le nuvole si stavano addensando all'orizzonte. A un certo punto sentì un urlo straziante. Riconobbe a fatica la voce di una ragazza, visto che la tristezza e la paura le avevano camuffato il tono. Nonostante non fosse un tipo molto coraggioso, il pescatore decise subito che avrebbe fatto tutto il possibile per salvare la fanciulla in pericolo. Fermò la barca sugli scogli e a fatica la tirò in secca perché non andasse alla deriva. Il pescatore, per la fretta, non fece attenzione al carico di pesci che aveva con cura riposto sulla barca. Infatti, mentre trascinava la barca a riva, il pesce cadde su alcuni ramoscelli. La ragazza urlava, si dibatteva perché una fata cattiva ed invidiosa della sua bellezza le aveva legata a una roccia, proprio vicino alla riva. Il mare, sempre più agitato e freddo, la bagnava con onde altissime. Il pescatore si buttò in mare per liberare la giovane dalle catene che la legavano e che ormai si trovavano sott'acqua. Intanto i ramoscelli venivano colorati di rosso dal sangue dei pesci e a causa del freddo si indurivano immediatamente. La ninfa malvina usò quei ramoscelli per ornarsi e divertirsi. Quando si stancò, li lanciò in acqua. La leggenda narra che nacquero così i primi coralli. Avete ascoltato? La leggenda dei coralli. Fiaba irlandese.
Mi riesco a parlare.
Devi parlare tu, Mario.
Bimbi. Bimbi. Abbiamo ascoltato una favoletta irlandese sulla leggenda della nascita dei coralli.
Raccontacela di nuovo tu.
Raccontacela. Un pescatore. Un giorno un pescatore vede, andò per tirare le reti a pesca e vide una ragazza che giaceva su uno scoglio.
Sì. Però uno scoglione.
La marea, è tornata la voce. La marea aveva
splash.
La marea al punto stava arrivando con onde altissime a sommergerli tutti quanti. Nel frattempo
tempo i pesci erano caduti su dei ramoscelli e cacciavano un sacco di sangue.
Addirittura.
Questa è.
E che succedeva?
Poi la ninfa Malvina si fece una corona di spine con questi fiori del mare, li buttò al mare e nacque dei coralli.
Bellissimo. Ma chi è Mariano?
Quello di sotto.
Non da quello che è sotto che dorme.
Siamo musici.
Ma che è questo?
È tempo di musica, è tempo di musica.
Ma che è sta roba, Mariano? Però sento una melodia. Sì. Ancora sta giapponese, tu cazzo. Oh, no, basta, basta, basta. Perché adesso, Mariano,
sì,
è il momento di un'altra grande cosa,
sì,
di questa sera. Ah, un momento che questa sera non può.
Ma io dico, ma un filosofo, il demiurgo, dove sta?
Stasera sono impegnati.
Ah, sono impegnati.
Stasera sono impegnati, ma noi prontamente stiamo registrando.
Comunque,
tutto
salutiamo tutti
i nostri ascoltatori di stasera, quelli che sono in chat, grandissimi, Frequenze dei Sogni, Le Pronte, Gigi Riva, Mastrillo e Starmelt. Un bacio particolare a Starmelt.
Chi è?
Un saluto particolare, è un grande ragazzo. Io lo conosco da tempo del forum di Onda Rock.
Ah.
È veramente un grandissimo, a parte una persona molto squisita e cortese, non lo conosco personalmente, ma da rapporti di forum è sempre stato meraviglioso, un grande conoscitore di musica.
Benissimo.
E quindi un bacione, saluti, un bacione, a saluti a Starmelt. E volevamo inaugurare questa sera il momento, se il filosofo
fosse qui,
fosse qui,
non che so, cosa ci direbbe?
Non ci direbbe niente. Ma noi vogliamo inaugurare questa sera una sezione teatrale di Radio NK. La sezione teatrale della NK si occuperà di radioprodurre delle opere teatrali fra le più famose al mondo. Il primo autore che ovviamente è stato prescelto per essere trattato è l'immortale
William
Shakespeare. E la commedia proposta, la tragedia proposta, sarà...
Si è commosso
Starmelt, te l'ho detto, che è un ragazzo decore, un ragazzo capito, decore straordinario.
Bellissimo.
Starmelt, un bacio veramente. Però ora non ci far prendere anche noi il magone, perché noi dobbiamo parlare. Se cominciamo con queste cose tipo, io mi emoziono, caramba, che sorpresa.
Il groppo in gola.
Invece, ragazzi, William Shakespeare abbiamo scelto per voi di interpretare Il Mercante di Venezia, di cui faremo sentire la prima parte stasera e le altre parti nelle prossime sere,
puntate.
Con la nostra interpretazione, mia e di Dragon. Qui il grande Le Frequenze dei Sogni ha partecipato a quest'opera magniloquente, dando anche lui una magniloquente interpretazione, ed altri interpreti, Naga DGE, Simon Pietro Santa Croce, e
tutti dentro
al Mercante di Venezia.
Mercato di Venezia.
La ragione per cui son così triste, in verità, non so nemmeno dirla. Mi sento come oppresso internamente, e anche voi mi dite che lo siete. Ma da dove mi venga quest'umore? Dov'io l'abbia trovato? Come ci sia caduto? Di che è fatto? Da che nasce? Lo devo ancora apprendere. Mi intorpidisce a tal punto lo spirito che stento a riconoscere me stesso.
È che tu col pensiero navighi avanti e indietro per l'oceano, là dove le tue belle ragusine, con le loro imponenti velature, a somiglianza di grandi signori e impettiti borghesi sopra i flutti, o di carri d'un gran corteo marino, riguardano dall'alto, con sufficienza i più modesti barchi che fanno loro riverente ossequio nel vederle sfilare velocissime sull'ali delle ben tessute vele. Credimi, amico, avessi anch'io davanti, come te, una simile ventura, la miglior parte delle mie passioni navigherebbe con le mie speranze lontano, e starei lì ogni momento a strappar dal terreno fili d'erba e per vedere da che parte spira il vento, e a consultar su tutti i portolani i moli, le gittate, gli ancoraggi, e il pensiero di ogni circostanza che mi potesse far temer pericolo alle mie mercanzie mi renderebbe certamente più triste.
Per me anche il mio fiato, a soffiarlo per raffreddare il brodo, mi soffierebbe la febbre terzana se dovessi pensare a qual disastro mi potrebbe produrre, stando in mare, un vento troppo forte. Non potrei veder scorrere la sabbia ad una clessidra senza che il pensiero mi trasportasse a secche e bassi fondi e mi facesse vedere il mio Andrea, carico di preziosa mercanzia, andarsi ad incagliare nella sabbia, gli alti suoi alberi tutti inclinati ad altezza più bassa del suo bordo, quasi a baciare la sua liquida tomba. Se entrassi in una chiesa a vedere la pietra di che è fatto comunemente quel sacro edificio, come farei a non pensare subito al pericolo di sporgenti rocce che, toccando soltanto la fiancata del mio agil vascello, mandassero sull'acqua sparpagliate tutte quante le spezie del suo carico, rivestissero le acque rumorose delle mie sete e facessero, insomma, di tutto quello che era poco prima una grande ricchezza, ora più nulla? Come? Come farei, pensando a un tal pericolo, a non pensar che se una tal cosa mi capitasse mi farebbe triste? So perché Antonio è triste, perché egli pensa alle sue mercanzie.
No, no, credetemi, riguardo a questo posso ben ringraziare la mia sorte. Le mie merci non son tutte stivate nel ventre di una sola ragusina, né tutte destinate ad un sol luogo, né dipende l'intera mia sostanza dalla buona fortuna di quest'anno. Non è pertanto la mia mercanzia a procurarmi questo triste umore.
Vuol dire allora che sei innamorato?
Ma neanche per sogno.
Manco quello. Quando è così, non ci resta da dire che sei triste perché non sei allegro, e sarebbe per te altrettanto facile metterti a ridere e a fare capriole e dir che sei allegro semplicemente perché non sei triste. Per Giano Bifronte, la natura di tipi stravaganti ne ha fabbricati da che mondo è mondo. C'è quello che trascorre tutto il tempo ad ammiccare con gli occhi semichiusi ed a ridere come un pappagallo davanti ad un sognatore di zampogna. Altri sono così acidi d'aspetto da non mostrare i denti in un sorriso manco se viene Nestore a giurare che uno scherzo è d'obbligo di sorridere.
Buongiorno a tutti.
Non mi prendere in
no. Questo è il clippa cloppa a tavola. Oggi vi proponiamo un'insalatona con lattuga, carote, formaggio di capra, stagionato preferibilmente, ma se non l'avete anche fresco, vabbè, lo stesso. Pancetta. E poi se volete ci potete aggiungere, che ne so, delle noci o qualche cosa così, e un po' di salumi di contorno. Da quest'altro lato è in corso la preparazione del dolce. Il prete criminale lo sta preparando, ci vuole spiegare esattamente che cosa sta preparando. Questo è il prete criminale, vedo.
Salve, buongiorno a tutti, sono prete criminale. Siamo qui a preparare la crema per riempire dei gustosissimi bignè al cioccolato, che riempiremo con una crema appunto al cioccolato e che spolvereremo alla fine con un velo di zucchero a velo sopra. La preparazione della crema è molto semplice in realtà, ci vuole farina, zucchero, latte e cacao. Si mescola il tutto direttamente nella pentola su cui poi si andrà a cuocere, si mette sul fuoco a fuoco lento, continuando a girare sempre finché la crema non raggiunge la densità desiderata. Una volta che ha raggiunto la densità desiderata e che è ancora calda, si riempiono i bignè, perché se comprate i bignè quelli del supermercato ovviamente sono duri e il caldo della crema vi fa ammorbidire.
Quindi gli ingredienti per questa ricetta quali sono?
Gli ingredienti sono, allora, diciamo, le dosi per fare un casino di bignè, se volete fare proprio il borsch, diciamo, potreste usare la dose, diciamo, minima per fare questa crema è 2 cucchiai di farina, 4 cucchiai di zucchero, 3 cucchiai di cacao e 250 grammi di latte. Se volete aumentare, fate in proporzione, tipo se mettete 4 cucchiai di farina ne mettete 8 di zucchero e 6 di cacao e mezzo litro di latte.
Seguendo i multipli, diciamo.
Seguendo i multipli, esattamente, è tutta una questione di
matematica, infatti sì.
Infatti è Pitagorea, bravo.
Conference di Moscou del 2010, alla quale
ho partecipato.
Lei ha partecipato,
ovviamente, sì. Quest'anno sarà molto interessante, tra l'altro. C'erano anche delle donne pitagoreane. Questo latte che avanza lo useremo più tardi per fare la tarta al cioccolato. Ah, un altro dolce.
Ci parli della tarta, della tarta al cioccolato.
La tarta al cioccolato è una ricetta semplice, una semplice crostata al cioccolato senza la copertura di pasta frolla, con la pasta frolla solo sopra. La crema della tarta si fa in maniera diversa, però si fa con cioccolato, diciamo, solido, fatto fondere, mescolato con latte, con la panna e con un mezzo bicchierino di rum. Si mette su questa pasta frolla già cotta e si inforna a 110 gradi finché la parte superiore non ha raggiunto la consistenza di un budino. Quando è giunta la consistenza di un budino, si caccia, si fa raffreddare per un po' e si degusta a temperatura ambiente, senza aggiunta di altre salse o altre cose. Ok, questo è pronto, adesso lo andiamo a mettere sul fuoco.
Va bene, ci vediamo allora a cose fatte.
A cose fatte, a dopo, arrivederci.
Come è nata la sua storia in cucina e quando ha capito che sarebbe diventato suo mestiere?
Non ho ancora capito se sarà il mio mestiere, però ci provo tutti i giorni. Pare che parte da quando si è giovani e uno cerca di trovare la sua strada, per cui insomma la squadriera è stato il primo approccio, dopodiché sono andato a lavorare, da lì ho capito che era un lavoro che mi poteva interessare.
E poi a 21 anni era già accanto a Gualtiero Marchesi.
Gualtiero Marchesi è stato il primo maestro, che è quello che ha un po' rivoluzionato la cucina in Italia. Noi giovani eravamo uniti, perché comunque era un momento in cui tutto stava cambiando e tutto quello che cambiava non si vedeva, lo si toccava con mano. L'aggiornamento di uno chef è quotidiano, più o meno, nel senso che ogni chef deve, poi ognuno fa quello che si sente, però dovrebbe essere curioso, essere aperto, capire. Cucinare è fondamentale.
Lo chef deve essere aperto, orgoglioso.
Andare in paesi diversi e con culture.
Essere aperto a capire. Uno chef deve sapere in cucina cosa si fa.
Senza filo, Natale all'altezza del Nilo.
Questo è il brano di Natale di CSI di quest'anno. Giovannino Ferretti.
Il pollo alla Kiev.
Scusate,
senti... diciamo
un attimo, dovete sentire il pollo alla Kiev, perché questa è una ricetta troppo importante. Ascoltate.
Qui ci sono le due versioni, quella antica diciamo e quella attuale.
L'antica e attuale.
Quando avevo scoperto questa ricetta, pollo, che viene dalla Russia,
la Kiev,
è un petto di pollo, lo facevo circa negli anni 60, 61, 62.
62.
E 61, è un petto 62. Di pollo che viene farcito con del burro manipolato, con aggiunto limone, sale, pepe. E io aggiungo dell'erba cipollina, un tempo aggiungevo altre cose.
La chicca questa.
Viene fatta una tasca nel petto, con un coltello si infila,
sì.
E poi si con un sacchetto a posto, si schiaccia dentro questo burro, si farcisce il petto di pollo, poi lo si impana nell'uovo, poi nel pane grattugiato, e poi lo si mette in frigorifero in modo che il burro si solidifichi, e poi al momento che deve essere servito si friggeva perlomeno, io dico la ricetta di una volta, adesso è cambiata, e si friggeva nell'olio, poi lo presentavo in un cestino che avevo fatto fare apposta, un cestino di paglia con il suo coperchio, e lo presentavo in un vassoio ovale. Allora si usavano i tovaglioli piegati a cornetto, in mezzo c'era il cestino che avevo fatto fare per 2, per 4, per 6 persone, e lo presentava, il cameriere lo presentava in sala, apriva il cestino. Oggi faccio uno spiedino con dei cubetti di petto di pollo e viene impanato come l'altro e poi fritto, e oggi lo frigo nel burro. A parte servo un burro liquido con del limone, acidulato con del limone, dell'erba cipollina, e poi un'insalata a parte. Il cliente toglie i cubetti, li intinge nel burro così, oppure li mangia semplicemente così. E si vedete che staccandoli dentro naturalmente il petto di pollo è appena appena rosa. Deve essere.
Ti rendi conto di questo che fa?
Perché?
Fa delle cose incredibili. Fa una cosa proprio, ma io non capisco, cioè, queste cose di pollo.
Ma perché, cioè, perché è cambiata la ricetta?
In che senso?
Perché adesso fai i cubetti e non fai il pollo?
Perché mo deve essere,
lo frigge nel burro.
Perché mo deve essere cucina,
e non nell'olio.
Perché mo deve essere cucina moderna. E la cucina moderna di Gualtiero Marchesi richiede che il pollo sia fatto a...
quindi è una sua scelta.
È una sua scelta, è logico.
No, perché lo diceva come se oggi, capito, fosse per le, poi la ricetta è cambiata.
No, è cambiata nel
come
senso
se per
che
dire me l'hanno fatta cambiare.
Ma gliel'hanno fatta cambiare i gusti del pubblico, che adesso non va trovando più il cestino con la cipolla e pollo, ma va trovando il finger food con il tocchetello di pollo. A proposito di tocchetello,
sì.
Abbassa un poco, mamma mia. E questi tocchettoni nell'orecchio.
Tocchetto il culo. Va bene.
No, di meno, ma...
Basta un po', basta che cosa... Aspetta, i tocchettoni nell'orecchio. Vedi qua.
Ok,
va bene così.
No, ancora di più, se poi ancora okay. di più.
Mariella, se abbassi questi, poi non ti senti tu quando canti. Cioè,
ah.
Ma
dove
ci vedrò
uno? No. Lo
devo togliere.
Okay. Abbassa un poco, mamma mia.
Che devo abbassare?
E questi tocchettoni nell'orecchio.
Tocchettoni nell'orecchio. Va bene.
No, di meno,
ma... Basta un po', basta che cosa... Aspetta, i tocchettoni nell'orecchio. Vedi un po'.
Ok,
Va bene così.
No, ancora di più, se poi ancora di più.
Mariella, se abbasso questi, poi non ti senti tu quando canti.
Cioè, ah.
Ma dove ci vedrò uno?
Bra.
Lo devo togliere.
Okay. Abbassa un poco, mamma mia.
Che devo abbassare?
E questi tocchettoni nell'orecchio.
Tocchettoni.
Beh.
No, di meno,
abbassa. Abbassa un po', abbassa che cosa. Aspetta, tocchettoni nell'orecchio. Vedi un po'.
Ok,
okay.
Così.
No, ancora bene. Di più. Se
no,
poi
ancora di più.
Mariella, se abbasso questi, stop. Poi non ti senti tu quando canti.
Ah,
ma dove
c'è
il vetrono?
Bra. Chi se ne fotti di sto vetrono? Infatti, chi se ne fotti di sto vetrono? Però, chi è? Siamo noi stessi. Il problema è questo. Come avete sentito da questi stralci che vi abbiamo fatto sentire di una session di registrazione di un brano,
sì,
è molto difficile fare una canzone. È molto difficile fare una canzone perché nessuno sa bene come funziona il processo compositivo di un brano, no?
No. Nessuno, a parte noi. Il processo compositivo comincia con la ricerca di una melodia.
Sì. Non sappiamo noi, perché noi siamo dei semplici radiofonici.
Ah, non lo sappiamo.
Noi non lo sappiamo.
Provavo a dire la mia.
Provavo a dire la tua, ma inventavi, perché noi non lo sappiamo.
Allora,
proprio
sappiamo,
per questo abbiamo niente. Mandato il nostro inviato, quello sì. che prima avevamo mandato nel club San Tommaso di Rotterdam.
Lo stesso.
Che
avesse il microfono.
Bravo. Sotto. Al cavallo. L'abbiamo mandato a mettere una microspia
sì.
audio
sì.
in uno studio di registrazione di un famoso duo
sì.
italiano, gli
sì.
Audio 2,
ah.
che mentre stavano componendo il loro nuovo brano.
Bellissimo.
E vediamo in diretta adesso alle 22:45 sì. di questo mercoledì che cosa sta succedendo nello studio degli Audio 2, dove
studio
sta,
Audio 2.
Nello studio Audio 2 di Monza.
Sì, sì.
Dove si sta preparando il nuovo album degli Audio 2. Andiamoci, colleghiamoci in silenzio con lo studio degli Audio 2. Ecco, silenzio,
in pozzo, in un tempo che forse non c'è, come fosse domani, come fosse domani.
Vabbè, quello viene spontaneo come linea melodica, diciamo.
Come fosse domani. Come fosse domani.
Si suicida, praticamente sembra che si suicida.
No, in un pozzo, in un tempo che forse non c'è. Come fosse domani.
Dell'acqua quest'acqua. Per l'acqua per te. Dell'acqua per l'acqua per te.
Dell'acqua quest'acqua per te. Te.
Bravissimo.
In un tempo che forse non c'è. Come fosse domani dell'acqua, quest'acqua per te.
Poi?
Da capo. Rifacciamola da capo, perché sennò okay, ci scordiamo tutta la parte iniziale che era complicata.
Fagli con gli accordi però.
Sì.
Come era?
Come faceva?
Se, se, se quando tu ti lavi, apri il tuo rubinetto, io metto mano al secchio con l'acqua del mio pozzo. Il mormorio dei boschi, antro di una caverna, tu bevi latte berna, io mungo le mie mucche, non devi sentirti infelice, ma effettivamente tutta questa gente non ti ama più. In un pozzo, in un tempo che forse non c'è, come fosse domani dell'acqua, quest'acqua è per te.
Un'altra strofa così però, eh. C'è un altro ritornello Lazio.
Guido.
Però no, è un pozzo di nuovo.
No, no, dico facciamo lo stesso.
Il cambio di tonalità.
Il cambio di tonalità. Andiamo in fa o in fa diesis, guarda. Mezzo tono.
Non lo so, vedi come è meglio.
Ecco.
Sentiamo.
Che hanno creato in questa
seconda strofa. Ci vuole un'altra strofa.
Ecco.
Quei dolci. L'invenzione si sa. Ma
tutto, una grande invenzione, si sa, sa questo.
Ma se l'acqua si
sentiamo,
suda,
zitto, zitto.
di certo
chiusa.
E forse più buona.
O chiusa.
E più buona, più buona.
No, buona, più buona.
Una cosa, capito? Un fatto così.
L'universo viene.
Se l'acqua si suda dell'universo, l'universo per te.
Ciao,
no, 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 facciamo una citazione, no, no, quello si porta, facciamo successo, gli facciamo la citazione, no, diventiamo famosi. L'acquedotto, una grande invenzione, si sa, ma se l'acqua si suda, l'universo, l'universo. Ma se l'acqua si suda un sapore migliore,
essa avrà
un sapore migliore, essa avrà un sapore migliore, essa avrà.
Bellissimo. Bellissimo. Come si chiama?
È o del pozzo?
No, noi chiamiamo tutte, no, del.
No,
no.
È del rerum natura.
Vabbè, che c'è? C'è uno di un altro mo.
Pozzo.
Pozzo.
O il pozzo.
Pozzo.
Sentiamola un po', vediamo.
Okay. Abbassa un poco, mamma mia.
Devo abbassare.
E questi tocchettoni nell'orecchio.
Questi tocchettoni nell'orecchio. Va bene?
No, di meno, abbassa.
Abbassa un po', abbassa, che cosa? Aspetta, questi tocchettoni nell'orecchio.
Vedi un po'.
Ok,
Va bene così.
No, ancora di più, se poi ancora di più.
Mariella, se abbasso questi, poi non ti senti tu quando canti.
Cioè, ah,
ma levaci il petrono.
Bravo. Lo
devo togliere. Magari.
Carissimo saluto alla famiglia Fusari.
Saluto, purtroppo famiglia,
sì,
Fusari.
Vi siete persi tutta la puntata, è finita. Praticamente vi avevamo fatto anche un saluto particolare, una dedica particolare, quando abbiamo visto che avete avuto un blackout, cara famiglia Fusari. Abbiamo visto quella vostra tavola così apparecchiata con amore, così bella, con quelle candele al centro straordinarie. Vi abbiamo voluto omaggiare e voi nemmeno ci avete sentito, ma non è colpa vostra, non è colpa di nessuno, ragazzi, sono cose che succedono. È stata una puntata,
capita.
È stata una puntata come si dice, furtiva, è stata una puntata furtiva, ma proprio per questo non è stata brutta, perché
è arrivato, dovuto essere brutta
questa puntata.
Non lo so, così, perché può sempre capitare che una puntata sia brutta.
Perché se non fosse stata furtiva
potrebbe essere stata caciarona, troppo irriverente. Invece è stata una puntata che ha unito l'utile al dilettevole. E quello che vogliamo dire però alla famiglia Fusari è che ovviamente noi abbiamo registrato tutto, cara famiglia Fusari. Sarà tutta per voi. Avevamo messo pure due favolette per Luigi prima che si andava a coricare. La leggenda dei coralli e la donna misteriosa che lo potevano cullare nel mondo di Morfeo in maniera dolcissima. E non invece c'eravate, e voi non eravate qui. Però vi ripetiamo, nulla è perduto, perché tutto rimane negli annali della storia di Putiferie. È preservato. Mastrillo esprime un parere sulla puntata. Non Mastrillo, molto.
Tu è un tocchettone, ma.
Non molto.
Ma che tocchettone?
Non volevi dire questa cosa.
Non lo provoca.
Ma lascialo perdere. Noi accettiamo tutte le critiche.
C'è il tocchettone.
Accettiamo tutte le critiche.
Che si nasconde dietro questa, come tutti. Questo. Vedi.
No, non devi approfittare del mezzo radio,
ma perché ha detto forse dopo, cioè dopo le dia cambiare idea,
non ce lo dirà.
Mastrillo.
Sentite famiglia Fusari, comunque noi, anche noi vi amiamo, vi ringraziamo e sicuramente il Demiurgo a breve vi fornirà del file incriminato di questa puntata. Poi ci saprete dire voi se è stata bella, se è stata brutta. Noi siamo degli umidi commedianti. Noi non sappiamo, Arlecchino, noi siamo servi di due padron. Di due padron. E quindi siamo qua.
Ostrigheta.
E quindi vi salutiamo. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Allora, non sappiamo se martedì o mercoledì. Noi oggi abbiamo fatto oggi perché la dirigenza ci ha detto di fare oggi, ragazzi.
Sì.
E oggi non c'era nemmeno la cara cornacchione. Quindi l'abbiamo dovuto proprio arrangiare per oggi. Noi non è che lo volevamo fare oggi. Quindi non ve la prendete con noi se non è stata pubblicizzata, cioè se non sapevate del cambio. Avete capito? E quindi la settimana prossima vi diciamo prima quando la facciamo, avete ragione,
ve lo diciamo almeno 24 ore prima,
no, ma anche di più, glielo possiamo dire anche 72,
almeno
74
minimo. 74 ore
74 ore prima. E ci sentiamo un'altra canzone bimba per chiudere, una delicatissima canzone di Morgan, il giudice di X-Factor.
Di Morgan,
sì, una canzone di Morgan dedicata alla figlia di lui, sua e di Asias.
Che si chiama?
La figlia si chiama, non lo so, che cazzo ne so. Comunque la figlia non lo so come si chiama, però dal suo album bello, più bello.
Sì.
La canzone si chiama You Blue di Morgan, e la dedichiamo anche questa alla famiglia Fusari, a tutti quanti. E è piaciuto, vedo che è piaciuto molto Natale sul Tamigi. Se mi dici chi, se mandami un messaggio privato su Facebook e io ti mando proprio l'MP3, te lo regalo, il WAV. Buonanotte a tutti con You Blue da Putiferie, un bacio a tutte le donne.
Tutte quante.
Tutte quelle belle. You Blue. Okay. You Blue.